La certezza assoluta del vivere, ecco perché uno non può, non può in questo senso pensare alla morte, non può previverla, no? Perché ogni momento della vita ha in sé questa certezza assoluta che dopo questo istante, un nuovo istante ti sarà dato. Questo è vivere. Questa seconda esperienza, che il tempo è ciò che arreca il tempo, no? Che arreca una possibilità, è quella di Qehelet. Vivete con fiducia perché un nuovo giorno vi sarà dato. Ogni giorno ha la sua pena. Ciò che dovete farlo, fatelo. 11.1.2 Getta il tuo pane sulle acque. Guardate questo passo. Getta il tuo pane sulle acque. Chi è così cretino da gettare il pane sulle acque? Non le trova più il pane. Te lo portano via. No, gettalo sulle acque. Un giorno lo ritroverai. Fanne 7 od 8 parti, perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. E tu troverai del pane da qualche parte, anche dopo la sciagura. Tu puoi agire come se tu gettassi il tuo pane su un fiume, se non hai paura. O se credi che vivere è bene. O se vivi. Perché vivere è solo questo, poi in realtà. L'altro è vivere immaginario. Allora, questo mi sembra il primo dato. Si potrebbe dire così, se io introducessi un amico, dico, quest'uomo qui ti dà un primo dato, che vivere è bene. No, non ti dà il senso della vita, non dice devi scartare questo, dirti sì a quello. Presuppone evidentemente poi l'etica, su cui non entra mai, tra l'altro, presuppone, non... Ma non è questo gli interessa. Gli interessa appunto determinare il bene del vivere, la capacità di gustare il vivere. No. La seconda idea forte del Qehelet, non soltanto vivere è cosa buona, ma è un dono che ci è fatto. Poi la nostra filosofia, la nostra teologia è la stessa cosa, ma appunto lui non fa questa teologia, non la conosce, non l'accetta neanche. Anche qui Qehelet non vuole convincere o dimostrare che vivere è un dono, perché cadrebbe appunto ancora in una costruzione di senso, ideologica o metafisica, che vuol dimostrare che la vita ha bene un senso, cioè quello di essere un dono, per esempio. No. Qui non siamo nell'ordine... del dimostrare, siamo nell'ordine dell'accettare, il dono si accetta, come si dice sia la vita, no? Sia nell'ordine, noi diremmo, ma però appunto ci intendiamo, del credere. Avendo sbarazzato, sterrato il terreno e tutto ciò che può fare la sapienza, la filosofia, avendo mostrato la fragilità di tutti i sensi dell'uomo, Qehelet ci mette davanti alla dichiarazione abrutta, violenta, improvvisa della parola di Dio. In questo senso Qehelet è appunto un giudeo, un credente, per il quale a fondamento comunque della vita c'è la legge di Dio. È come se Qehelet dicesse, io credo nella vita e nella legge di Dio, non in tutti i sensi che la teologia o i preti ci hanno messo su, o i farisei ci hanno costruito su. Quelli sono più discutibili, sono dei sistemi, no? Ma l'assoluto è appunto l'irrelato. Due cose irrelate, il vivere e il dono della legge di Dio. Sapete, la legge per loro non era la valenza morale, la parola di Dio è la legge, che ci dà la vita, appunto. Di cui tu non sai il senso, ma te la dà Dio, compreso il tragico. Tu te ne devi andare nel tragico della vita. È solo il bambino che vorrebbe tirar giù il senso di qua e averlo in mano, sapere dove va. Questo non è l'uomo. L'uomo se ne va senza sapere dove va. Può andare sapendo con chi va. Diverso. Se uno va con Dio non sa dove va. Chi lo sa dove è Dio? uno sa con chi va, fino a un certo punto anche lì, però anche qui per distinguere. Ci provoca il Qohelet a credere a ciò che lui crede. Vivere è un dono che ci è stato fatto e ci è fatto da un'istanza buona, che ci ha fatto questo dono perché vi vedeva qualcosa di buono per noi. Dio vide che questo era buono. Questa affermazione di Genesi ha in Qohelet una funzione centrale. Ci sono degli uomini, 4-3, per i quali la vita è talmente orribile, spaventosa, da dire addirittura, ma ancor più felice degli uni e degli altri chi ancora non è e non ha visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. A questi la parola di Qohelet non propone la vita, malgrado tutto ha un senso. Come facciamo noi tante volte, no? Portiamo i sofferenti alla grotta, no? Diciamo, la vita ha un senso, dico io, che poi mezz'ora dopo vado a mangiare la pasta asciutta, no? Ma dice, abbiate fiducia, perché vivere è un dono che vi è fatto, e non può dunque che essere cosa buona. Osate vivere, rischiatevi a vivere. Osate vivere. E vivere in quel momento vuol dire soffrire, vuol dire protestare, vuol dire non capire, no? Ma vivete, e vuol dire magari tirar fuori da quella sofferenza un'attenzione al mondo, una disponibilità agli altri incredibile che chi ha i sensi non ha, no? Anche quando siete vicini a dire io odio la vita, anche allora vivete, perché in effetti è un dono che vi è fatto. Tu sei qualcuno a cui questo è stato dato. Certo, se io bambino, ma quante volte lo siamo, no? Non dobbiamo neanche qui. Se io desidero intanto comunque avere la caramella, ho bisogno della consolazione che tu mi dica che comunque tu mi assicuri che ha senso, che il senso dipende da te, appunto che io non so reggere, te lo darò questa risposta, certamente, ma sapendo appunto di dare la caramella, sapendo di assistere un bisogno, una domanda, sapendo che il senso che è dono entra anche attraverso queste, ma non barattando. La vita è dono, non certo promessa di una soddisfazione, di una consolazione, della fine della sofferenza, e questo sarebbe l'immaginario, ma promessa che tu puoi vivere il tuo vivere. Cioè, che tu puoi essere soggetto di ciò che ti capita. Camus diceva, si può, si deve immaginare Sisifo felice. L'uomo che fa la fatica assurda di portare il sasso. È nella misura in cui viene accettato come dono che il vivere è vivibile, anche quando ci sembra essere pieno di orrore o di assurdo. Ciò che del resto incontriamo continuamente, non nei discorsi, no? In gente che, secondo le nostre categorie, non dovrebbe vivere, non ha le qualità per avere il senso della vita, sentire i discorsi, e vivono. E come vivono tante volte. E comunque la sorpresa, anche in casi nei quali se ne parlava appunto, un'esperienza familiare di un handicappato gravissimo, eccetera, che ha campato 5 anni, ma come con la famiglia e altre persone hanno scoperto il vivere in maniera incredibile grazie a questa creatura mostruosa, silenziosa, chissà cosa viveva. Ma noi l'avessimo razionalmente eliminata, lasciata perdere, come tutti dicevano, perché non aveva il senso della creatura umana. Avremmo perso il nostro senso di vivere, no? Saremmo andati appunto tutte le domeniche a organizzare dove sciare o pressapoco, no? No, non perché non sia sensato andare a sciare, mi è venuta fuori da scemo, ma nel senso che c'è il pericolo grosso di organizzare tutta la vita dietro poi a dei valori che pesati alla fine sono proprio troppo leggeri. rispetto a quel tragico del vivere che non aveva senso apparentemente, che ha dato alla, al tuo vivere una profondità che non avrebbe mai avuto e che lui ti ha dato e che lui aveva. Perciò tutti i nostri discorsi di fare il figlio bel programmato secondo i nostri programmi, no? È pauroso il discorso a pensare in questa chiave, proprio perché va a finire di produrre del vano. Per fortuna poi quello che nasce sfugge ai tuoi programmi, non è per fortuna identico a ciò che tu vuoi, no? Sì, niente è più lontano dall'uomo moderno di questa prospettiva di accettare il vivere come un dono che gli è fatto. L'uomo moderno vuol comprendere il senso del senso, comprendere perché questo senso piuttosto che un altro, ciò che è assurdo, per essere sicuro del senso pretende di darsi lui il senso, di essere creatore del senso della sua vita, irrigidendosi sul rifiuto del dono, non farà che arrivare a ritenere che il senso della vita umana è di crearsi il suo senso. Quei risultati che Coelet crudamente analizza. Ora, darsi a se stessi il proprio senso del vivere non evita niente, né la sofferenza né la morte. E d'altra parte questo senso che noi ci diamo è comunque inquadrato nel fatto che noi viviamo. E che se ha valore il vivere, questo ci è dato. In questo siamo inquadrati. Tu puoi dare tutti i sensi che vuoi. Ti precede il fatto di vivere e il fatto che questo ti è dato. Verità elementari, appunto. Sarebbe interessante a questo punto analizzare, qualcuno di voi l'aveva accennato, no? Quasi impaurito che questo messaggio di Coelet fosse il messaggio epicureo, altissimo per altri versi, no? Sapete, Epicuro in sostanza dice che la guida della vita è il piacere e il dolore. Allora fa tutta un'etica dei piaceri, e soprattutto il controllo della scetica dei piaceri, l'altra scuola invece greca, e dice più piaceri hai e più la vita ha senso, no? Epicuro propone un controllo dei piaceri. Ecco, sarebbe interessante vedere come Coelet è diversissimo da Epicuro, perché ha paura della morte rispetto a Epicuro, perché riconosce i desideri e soprattutto perché introduce un tema che Epicuro non si sogna neanche che esista, e cioè il dono della legge. Tu devi desiderare, godi fanciullo, ricordate il passo di Coelet, no? Tu devi desiderare, ma il tuo desiderio ti mette in trappola. Puoi desiderare, devi desiderare tutto ciò che la vita ti dà, a condizione che tu sappia che c'è quest'altro dono che ti è fatto, e cioè la legge. Il dono è la legge. Il tuo desiderio a seguirlo nella sua immediatezza rischia di chiuderti nella solitudine e nell'ingranaggio della violenza. Tu cadrai. Ma per imparare a camminare bisogna che un bambino prenda il rischio di cadere. 10-9. Tu cadrai in trappole, ma sappi che per tutto ciò Dio ti farà venire in giudizio. Non per giudicarti, non in giudizio, ma al giudizio. Un momento verrà in cui il vero senso della tua azione apparirà. Sappi che c'è la legge. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. La legge di Dio ti permetterà di non perderti nell'impiastro dei tuoi desideri. Prendila dunque come riferimento. Agisci in sua presenza. Prima o dopo la trasgredirai. Nessun uomo è giusto. Ma sappi che non è più grave sbagliare che chiudersi nell'errore. La legge è là per evitare che tu ti chiuda nell'errore. Non riesci a evitare la tua fragilità. Ancora 2 minuti e finisco, perché, capite, penso di aver aperto comunque l'indicazione della chiave che volevo indicare. Allora, concludendo questo secondo discorso sulla legge, che può scioccare, appunto, non è per Coelet la fede in un creatore o la fiducia nella sua legge che donano il senso alla vita. Vivere ha in se stesso sapore. Il senso della vita è il ribollimento stesso del vivere. Un momento di piacere, di pace, un istante di comunicazione vera. Questo è buono. Io lo so nel momento in cui lo vivo, dal fatto che lo vivo. Non è la legge che me lo dice. Allo stesso modo soffrire, essere nella disgrazia, è cosa cattiva da vivere. E nessun senso aggiunto alla sofferenza da una fede o da una spiritualità cambierà qualcosa. Lo so, perché lo sento, perché lo vivo. Così il vivere, questo può sembrare scandaloso, è un irrelato che si misura solo su se stesso, senza essere riferito a una fede o una legge. Ma per Coelet, oltre al vivere, come veniente d'altrove, trascendente, c'è un altro irrelato, che è appunto il dono della legge e della fede. Che rapporto c'è tra questi due irrelati? La legge non è data per giudicare da fuori la vita. Non parliamo appunto dell'apprezzamento morale, da portare su certi atti compiuti, è scontato. Ma il dono che Dio ci dà della sua legge non è qualcosa d'altro che appunto da fuori giudica la vita. Guardate il grande tema della teologia giudaica. La legge di Dio è la vita, dà la vita. La fede di Coelet non giudica il vivere dall'esterno, ma conferma, benedice il giudizio di vivere su se stesso, cioè benedice l'autoaffermarsi della vita. Vivere è bene e vivere è dono di Dio. La fede e il vivere si confermano l'un l'altro. Quindi la legge serve a farci capire il vivere bene. La legge è essa stessa a servizio del vivere e si giudica dalla qualità del vivere che essa rende possibile. Quanti discorsi qui sull'uso perverso di Dio della legge, no? E della fede. Tanta ribellione moderna contro il depotenziamento del vivere della fede. Presenti in quelle. La legge è data per aiutarci a vivere. Dirà Cristo, la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. La legge è quella luce che serve all'uomo di guida nel suo vivere e gli evita, nella misura del possibile, di cadere nella trappola del suo desiderio. Ma allora, se c'è questo incontro tra fede, legge e il vivere, si comprende come la fede legge può insieme essere giudicata dalle difficoltà, dagli impasse del vivere alle quali conduce, e questo nel nome stesso di se stessa. Perché nel nome di che cosa si denunciano i guasti mortiferi della legge, se non perché si pone che ogni uomo merita di vivere e di vivere con pienezza di vita. E questo è il contenuto della legge. La legge è che l'uomo viva. Coelet sa che là dove c'è legge c'è rischio di guasti, di cattivo uso. E tuttavia sa che la legge è necessaria. E la situa in una posizione che è capace di denunciare essa stessa le sue perversioni, aprendo uno spazio di libertà. I Vangeli, le lettere cattoliche di Paolo, per esempio, approfondiranno questa intuizione. la legge della libertà. Un po' difficile questo accenno alla legge, ma appunto ci arriveremo quando parleremo del terzo filo, Dio, no? Ma intanto può far intendere qual è il filo logico con cui stiamo interpretando questo discorso. Concludendo, consigli a un vivente da parte dell'amico che ci parlava così all'inizio. Primo, cerca di essere vivo. Sforzati di comprendere e conserva in te questa cura per il tempo totale, di riempire il tempo, di viverlo. Non rinunciare a intraprendere, a lavorare, a gustare il sapore delle cose. Ciò che tu hai la forza di fare, fallo con le tue forze, perché c'è un guadagno a lavorare. E perché lavorare, desiderare, cercare di comprendere, questo è vivere, tu non ne puoi fare a meno. Sappi che il tuo vivere è buono, esso è dono, il dono che ti è stato fatto di una cosa buona. Secondo, non gonfiarti della tua importanza, tu non sei importante. Non dimenticare la tua condizione di uomo mortale finito. Non gonfiare i tuoi progetti e le tue opere. E nella misura in cui non puoi fare a meno di firmare dei piani o dei progetti sul futuro, non dimenticare che i tuoi calcoli, ma i calcoli di tutti, un giorno o l'altro, in una maniera o un'altra, finiranno per essere messi in ridicolo. Devi sapere. Terzo, nella misura in cui pensi di poter contribuire, di poter stabilire condizioni di un vivere migliore per te e per gli altri, fai di tutto. Ma sappi che questo riguarda comunque solo lo sforzo di stabilire delle condizioni di vivere. Questo non definisce il vivere in quanto tale. Appunto il progresso di cui parlavamo l'altra volta. Ho creato il progresso. E poi la fatica di vivere, la stupidità di vivere, tale quale. Il partecipare a questo sforzo per rendere la vita migliore, per il mondo migliore, no? Ci voleva Coelet che visitasse il mondo migliore. Partecipando a questi sforzi di rendere il mondo migliore, non impedirti di vivere, di gustare la felicità del tuo vivere. E se vedi che i tuoi progetti, le tue speranze in queste iniziative si affondano totalmente o in parte, non disperare. Tu non è che non hai fatto niente, tu hai vissuto. Tu hai vissuto. Ecco, non so se siamo stanchi, se abbiamo invece un po' di energie per aiutarci così a aprire altre piste, ne stiamo cercando, se qualcuno le ha, ci aiuti, no? Stiamo cercando di offrirci delle chiavi di lettura che anticipino in qualche maniera una visione sintetica del Coelet, ecco questo stiamo facendo, no? Dopo riprenderemo il nostro zappare così pezzo per pezzo il testo, insomma. Necessariamente ogni sera stando nella parzialità del tema che tocchiamo, dei testi che poi tocchiamo, evidentemente, cercando, questo è lo sforzo, di mantenere continuamente un po' di coerenza interpretativa, per quanto è possibile, per quanto non è neanche la mia prima preoccupazione, perché il pensiero di Coelet dobbiamo cercare di capirlo, non necessariamente di ridurlo a una chiave, no? Anzi. Quindi anche questa piccola pista probabilmente non è, di sicuro non è l'unica, ma non è neanche così sicura, insomma, non, magari leggendo Coelet poi correggeremo, aggiusteremo, non so. Comunque chi vuole c'è il microfono stasera. se pensate intanto che se pensate al fatto che si è visto da molte parti, ma anche si potrebbe dire da tutta una sensibilità anche cattolica, si è vista nel Coelet il rappresentante del pessimismo cristiano, no? A me pare che appunto il Coelet sia stato usato soprattutto in questa direzione. Vanità delle vanità vuol dire che c'è un... pensate a Tommaso da Kempis, alla limitazione di Cristo, ma pensate all'uso se ne faceva degli esercizi spirituali. Ma normalmente, credo nella coscienza spirituale, era questo il valore del Coelet, di ricordare il rifiuto del mondo. Il mondo vale niente, no? Noi siamo in una valle di lacrime, messi alla prova, per meritarci un'altra vita. Questo era in sintesi il messaggio, appunto. E Coelet funzionava appunto come la terapia d'urto per abbattere il mondo, no? Per tutto il tema, che appunto vedete poi come le sensibilità diverse leggano diversamente i testi, non so come si faceva, ma prendere Coelet come il testo che denuncia la cattiveria di tutti i piaceri del mondo, no? Con un'altra sensibilità, ma anche alla prima lettura che abbiamo sentito, l'impressione invece questo ritorno di dire godi, 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 no? E quindi Coelet è servito a tutta una corrente, diciamo, della spiritualità cattolica, ma diciamo anche a tutta una temperie, ma è servito anche a tutta una corrente critica che ha rimproverato al cristianesimo il suo disprezzo del mondo, la svalorizzazione della vita, delle gioie. Ipoteticamente, io credo un prete, ma un cattolico, avrebbe contrapposto a Nietzsche appunto Coelet. Io mi sento, per alcuni versi evidentemente, anche per altri versi davvero, ma allora la distanza è su un altro piano, ma li sento così vicini invece. Ora probabilmente Coelet prende in contropiede credenti e non credenti, in questo senso prende in contropiede certi credenti per i quali la vita in questa valle di lacrime trova il suo senso nell'essere tempo di prova, di meriti, prima che incominci l'altra vita. E allora, in questo caso, come non essere scioccati dall'edonismo del Coelet, che di fatto, mentre più metafisicamente si usava nelle grandi spiritualità, poi non entrava mai nelle predicazioni, nelle letture, c'era. Troppo pagano. Però, vedete, prende in contropiede anche altre correnti credenti, teologiche, anche moderne, per le quali la vita è finalizzata dal piano di Dio, no? E l'umanità procede verso il piano di Dio. È terribile anche in questo caso lo smascheramento che Coelet fa della vanità della storia umana, della caoticità della storia umana, della non finalità in questo senso, appunto, omogenea. Nello stesso tempo, è evidente, Coelet prende in contropiede tutta una critica che rimprovera al cristianesimo di aver paura della vita, di rifiutare le gioie del mondo, che rimprovera il cattolicesimo per l'ascetismo, il pessimismo, appunto, lo spiritualismo, il dolorismo. Robe vere del resto, no? Ma non certo Coelet, che sottolinea invece come realtà più forte il piacere di vivere, no? Donde allora il gioco che qualcuno ha fatto di dire ma Coelet sono due, c'è l'ateo, Coelet è partito come un libro ateo che poi un pio o i pii o la chiesa giudaica ha reso religioso con qualche citazione. A parte che io me ne faccio un baffo, nel senso che l'avessero scritto in 300, in 400, uno ateo, uno credente, uno non credente, è testo canonico. Funziona il testo per me, non mi interessa poi a un certo punto se un autore dice autore, certo autore. Funziona il testo. Io ci lavoro. No? E poi, vabbè, a parte appunto che Invece tutta la critica più avvertita e più profonda non pone neanche questa questione, dà come scontato l'unità del libro di Coelet e del pensiero di Coelet. Ma tutto questo veniva fatto, viene fatto per evitare di invece di lasciarci inquietare dal Coelet. Se noi prendiamo Coelet così com'è, con le sue, ve lo dicevo già la prima volta, con le sue, virgolette, contraddizioni, non è meglio allora, se lo prendiamo com'è, piuttosto che uccidere il testo, separarlo, leggerlo solo metà, leggerlo metà ai ritiri spirituali, metà nella teologia, mai in chiesa? Non è meglio allora appunto leggerlo e lasciarci inquietare allora? Certo, se uno va lì e dice io ho già la mia teologia fatta, le mie soluzioni, questo qui, come succede sempre, lo ascolto finché mi dà ragione. Appena mi inquieta un po', dico, non c'entra. No. Le nostre pretese coerenze sistematiche, i nostri modi di vedere. Per esempio, lo posso dire così rapidamente perché è discorso su cui tante volte ci siamo intrattenuti. La questione del piacere dentro il cattolicesimo è una questione che bisogna porre, bisogna accettare, no? Cioè, non è così evidente, per esempio, che il cristianesimo sia necessariamente opposto a un'accettazione gioiosa della nostra esistenza carnale in questo mondo. Noi abbiamo declinato per di più un cristianesimo del rifiuto del piacere, ascetico, dualista. E perché Coelet non sarebbe tonico, medicinale, no? Con la sua ironia, con la sua violenza, con i suoi estremismi, ok? Con il suo dire le cose senza poi pretendere di sistematizzarle, no? O che polemica che faceva con la sapienza di allora, o col fatto di dire che la vita è buona ed è voluta da Dio e c'è la legge di Dio nel cuore della vita che dà la vita, va di pari passo col fatto che il disgraziato, il violento, il prepotente gli va bene. O col fatto che il buono così gli va male. O col fatto che c'è un'incomprensibilità di tanti fatti della vita che non rispondono alle tue attese. Col fatto appunto che siamo abili, alla fine schiacciati, ingiustamente schiacciati, tutti, sempre, chi più chi meno. Che c'è un assurdo che tu non spieghi, non c'è bisogno che tu spieghi, perché se spieghi fai ridere. Che la vita non è tutta senso, che non è tutta morale, che c'è del tragico. Faccio un piccolo esempio. Chi fa funzionare anche all'interno di una religione la morale in maniera non tragica, pretende per esempio che tutti i valori si traducono nelle leggi e che le leggi sono tutte praticabili. Chi si pone dal punto di vista del vivere, non del senso morale del vivere, si accorge che il 99% delle volte le sue scelte non avvengono mai di fronte ai valori che c'è la legge e posso bianco e nero scelgo, ma avviene sempre nel tragico di una pluralità di valori in cui si sceglie e si accorge che non riesce mai a fare il bene senza fare anche il male, sempre. Noi siamo zizzani a grano, sempre. Scegli una cosa, ti accorgi che l'altro fa il muso perché non hai scelto quell'altra, no? Metti un piede e hai calpestato qualcuno, no? Hai messo le mani e c'era dello sporco. Questo è il vivere, è tragico, non è solo morale. C'è la paura che allora venga inficiata la morale. Non è l'uomo del moralismo che difende la morale, è l'uomo del vivere che rispetta la morale. Tutte le polemiche di Gesù appunto con la morale fatta rispetto alle esigenze dell'uomo ha fatto vedere come le esigenze morali non venivano viste nel nome della morale. Così oggi il continuare a condurre all'interno di certi gruppi il discorso che il problema è la disobbedienza alle leggi e il non dire che i veri problemi morali stanno dalla parte del fatto che la gente non rischia di scegliere, bisogna fare delle scelte e nessuno le fa. O che la morale sta appunto prevalentemente dalla parte della libertà giocata, rischiata. Questo è scegliere due modelli di uomo. Però uno non è tragico. La verità. Dei documenti, delle regole. L'altro accetta, poveraccio, di sbattere la testa qua e là nel reale, non senza riferimenti, evidentemente. Io dico anche il rischio, capisco che è discutibile, non è una cosa appunto essenziale, però può far capire, per esempio, se noi accettassimo la provocazione di Coelet, chi mi dice che sia impossibile al cristianesimo riconoscere l'irrimediabilità della morte terrena? Il fatto che si muore. Sai, anche lì noi eliminando il tragico abbiamo avuto la trovata che ha un fondamento evidentemente, dire che l'uomo non è tutto corporeità, c'è dentro un elemento trascendente la corporeità che pone un problema sulla sua sopravvivenza, pone anche una possibile credibilità d'un non positivismo. Uno non può dire che muore tutto l'uomo, perché c'è qualcosa dell'uomo che sfugge sempre all'uomo. Ma al di là di questo, il passare a quella presentazione così allegra che dice l'uomo è anima e corpo, cessa il corpo ma l'anima continua a vivere, quindi non piangete perché non è morto ma è vivo, tutti questi discorsi non tragici sono veri, o si ha paura a riconoscere che si muore e che Dio sa risuscitare dai morti? No, invece, vabbè, Dio sa suscitare dei morti, vuol dire che aggiungerà qualcosa alla fine, ma intanto ce la garantiamo noi l'aldilà, nel senso che è la mia anima che sopravvive, no? Dibattito filosofico interessante, appunto, fondamentale, ma non tale da sostituirsi in maniera atragica e ridicola a questo punto alla realtà della morte e alla fede. Anche tutta una maniera non tragica di condurre il messaggio sulla resurrezione, anche i funerali, no? Dove si scavalca il fatto elementare che quello è morto. Ma quello è consolare il bambino, è l'immaginario, appunto. Importante lì è dire che lo ricordiamo ancora perché era vivo, che adesso lui vive ancora, che siamo vivi tutti, però è successo niente praticamente, no? E anche lì, dice, evidentemente il lutto sta morsicando l'anima di questa persona, è insopportabile. Ma c'è una maniera, secondo me, dolce di riconoscere il tragico, che è umile alla fine, no? Di non sbatterlo davanti all'eroe, ma di dare verità al poveraccio. Comunque, sono tutte cose che... Cioè, prima di scartarle, ecco, volevo dire solo questo. Probabilmente dobbiamo dubitare delle nostre sintesi superficiali, le nostre piccole sicurezze, e aver fiducia che magari le scosse ci fanno... Ecco, io non vorrei, giustamente, si accennava l'altra volta, non vorrei far del Coelet un messaggio pieno, completo, indiscutibile, un messaggio cristiano, no? Però appunto le linee di Coelet secondo me possono aprire a un libero ascolto, un libero dialogo.
Ecco, vorrei capire bene come Coelet si atteggia, cioè come considera la frase della Bibbia «Dio vide chi era buono». Ecco, noi sappiamo nella Bibbia che ci sono due tradizioni, cioè il racconto sacerdotale praticamente non parla dello sbaglio dell'uomo e presenta la realtà ottimistica. Ecco, Dio vide che era buono. Poi il secondo racconto, il racconto Yavista, dice invece che siamo partiti bene e poi c'è stato lo sbaglio dell'uomo. E questo sbaglio dell'uomo dalla teologia cattolica è spiegato come peccato originale. Poi in altre tradizioni bibliche salta fuori che c'è anche la presenza di un Satan, del diavolo, il quale complica ancora le cose e quindi c'è questo male nel mondo. La mia domanda è questa. Coelet si riferisce di più a questa prima tradizione sacerdotale, che Dio ha fatto solo cose buone, oppure anche presente l'uomo come guastafeste? Ecco, poi la seconda domanda è questa.